Grazie. Dunque il mio taglio sarà un po' diverso da quello del padre Corrado, nel senso che dovendo parlare di Montfort vorrei fare un po' quello che Montfort ha fatto al suo tempo, cioè lui ha studiato teologia alla Sorbona durante il seminario, però poi per una scelta precisa sua, ha voluto andare al popolo, alla gente. E quindi ha alla base una teologia molto solida, molto precisa, profonda, però ha voluto fare il mediatore per la gente, per il popolo. A quel tempo, siamo al Concilio di Trento, dopo il Concilio di Trento, c'era una grande riforma della Chiesa e a livello, diciamo, alto, vescovi, preti, avevano già una buona formazione. E anche nelle parrocchie, nelle pastorali, nelle città c'era una buona preparazione, una buona pastorale molto organizzata, c'erano molti preti anche in quel tempo. Ma nelle campagne, per esempio, non era ancora arrivata questa traduzione della dottrina della Chiesa. E Montfort, io credo che sia in questo geniale. C'è un genio nel senso che ha voluto capire bene la teologia per tradurla bene in un linguaggio semplice, con delle immagini, con dei simboli, in modo che la gente capisse e soprattutto si convertisse, perché era un missionario per scelta, ha voluto essere non un professore di università, ma un predicatore popolare. E a lui interessava che la gente cambiasse vita, che si trasformasse, che si convertisse, che non perdesse tempo. E quindi gli scritti di Montfort, che sono tutti brevi, incompiuti, rapidi, però profondi, densi, intensi, hanno questa caratteristica. Quindi anche su questo tema dell'Eucaristia, noi non dobbiamo cercare in Montfort delle trattazioni scolastiche. Qualche cosa c'è. Già Padre Corrado citava qualche cantico e i cantici, Montfort ha scritto più di 20.000 versi, 160 cantici, e specialmente ne aveva preparati alcuni quando ancora era in seminario. E quelli sono un po' scolastici, un po' lunghi, una trattazione dove abbiamo le definizioni della fede, della speranza, della carità, e c'è anche sull'Eucaristia. Continuo a fare dei cantici anche da missionario. Quelli sono un po' più brevi, più sentiti, diciamo, con la gente. Però non dobbiamo cercare troppo questa parte scolastica in Montfort, anche sull'Eucaristia, ma trovare l'applicazione che lui ha voluto fare per la gente. E in questo senso, io non so se rispondo alle attese che padre Alfio mi ha dato, perché sono qui per commissione, mi ha dato un tema. Io ho preso alcune parole chiave in modo da facilitare anche a voi seguire questo mio intervento, che sono di stampo eucaristico ovviamente, e che quindi suppongo un po', che sono parole facili che noi usiamo sempre quando parliamo dell'Eucaristia. Sono quattro, cioè ho preso queste quattro parole, che vanno prese poi insieme perché si illuminano l'un l'altra. Come quattro fari che illuminano la situazione da più parti e vanno accesi un po' tutti insieme. Una parola è presenza. L'Eucaristia è una presenza, presenza reale, diciamo, di Cristo nell'Eucaristia. E vedremo in quali aspetti allora sviluppare questa terminologia, naturalmente sempre riferita alla consacrazione a Gesù per mezzo di Maria che Montfort fa. Perché, altra parentesi, la spiritualità di Montfort, come si diceva stamattina, è una spiritualità evangelica, nulla di più. Però l'aspetto che a Montfort interessava era di fare il pedagogo, cioè il maestro elementare proprio, che porta il ragazzo, il bambino, dal primo passo, poi al secondo, poi al terzo, poi al quarto, e fa vedere la progressione, insegna dalle cose più semplici a quelle più alte. Quindi anche la sua spiritualità ha questo scopo, di dirti in concreto come tu puoi arrivare alla santità, che è poi la trasformazione in Cristo, la conformazione a Cristo, quello è l'ideale alto, finale, come puoi arrivare là partendo da quello che sei, partendo dai piccoli passi di ogni giorno. Quindi l'attenzione di Montfort è questa. Prima parola dunque è presenza, poi ci ritorno. Un'altra parola, tanto per dire tutte e quattro e per far vedere come si ricollegano all'Eucaristia, la seconda parola è memoria, fare memoria. L'Eucaristia è un memoriale, è un fare memoria degli eventi di Cristo che vengono ripresentati, riattualizzati nell'oggi, fare memoria. La terza parola è trasformazione, e l'Eucaristia è una trasformazione, si è detto, come dal pane cambiato in corpo di Cristo, dal vino cambiato nel sangue di Cristo. L'Eucaristia è un cambiamento, è una trasformazione, è un divenire qualcosa che non è prima, che è adesso. E poi la quarta parola è offerta. Offerta, sacrificio, sacrificio di lode. L'Eucaristia è il sacrificio di lode di Cristo e nostro. Quindi prendo queste quattro parole che adesso illustrerò una dopo l'altra, però che si richiamano, perché certamente la parola più pregnante all'inizio è presenza, però per realizzare questa presenza noi abbiamo bisogno della memoria, fare memoria, richiamare nel presente ciò che era passato, per certi aspetti era passato, riviverlo nel presente. Questa presenza diventa a sua volta trasformante, nella misura in cui noi viviamo la presenza di Cristo in noi, noi veniamo trasformati in Lui. E poi la parte offerta, la parte donazione che c'è fin dall'inizio è lo sbocco finale, cioè il sacrificio di donazione di se stessi, come nell'Eucaristia Gesù dice: questo è il mio corpo sacrificato, dato, donato per voi. Questo è il mio sangue versato, sparso per voi. Quindi si richiamano queste parole l'un l'altra. Allora qualcosa su, adesso più specificamente, sulla presenza. Naturalmente in Gesù, guardiamo Gesù prima di tutto, Lui è una presenza ed è un'offerta. Noi sappiamo la sua venuta, ecco perché l'incarnazione è alla base di tutto, l'eccomi di Gesù. Eccomi, io vengo, o Padre, per fare la tua volontà. Gesù, il verbo incarnato in Maria, si rende presente nel mondo. Montfort dice la sapienza eterna, prima dell'incarnazione, e incarnata. Cioè la sapienza incomincia ad esistere nella storia, l'incarnazione, in Maria. Gesù è questa presenza, prima di tutto. È colui che viene nel mondo, verbo incarnato, incomincia ad esistere per noi. Qui vorrei fare una sottolineatura. Quando parliamo di presenza, intendiamo presenza significativa per noi, importante per noi. Se io prendo un elenco telefonico di una città con migliaia di nomi, vedo i nomi scritti là, io dico: ci sono queste persone perché sono scritte qui da qualche parte, c'è l'indirizzo, esistono, però io non le conosco, non hanno molto a che fare con me. Per me possono esistere o non esistere, che la mia vita è più o meno la stessa. Ma se io penso a delle persone che mi sono care, mio padre, mia madre, marito, moglie, figli, fidanzato, fidanzata, amici, queste persone cui vogliamo bene sono presenti nella nostra vita in un altro modo. Non sono scritti soltanto su un elenco telefonico, ma sono presenti per me, cambiano la mia vita, che ci siano o non ci siano più, la mia vita viene modificata dalla loro presenza. Parliamo di presenza in questo senso. Se Cristo è presente nella nostra vita, deve essere presente come qualcuno che ti cambia la vita se c'è. E se non c'è, la tua vita è diversa. Quindi presenza forte in questo senso. Cristo incomincia a essere presente nella storia già da allora dell'incarnazione, presente per noi. E qui il ruolo di Maria, perché Montfort sottolinea molto bene, che il mistero dell'incarnazione è un mistero prototipo, nel senso che quello che è avvenuto nell'incarnazione, anche nella metodologia, nei protagonisti, nelle persone, continua anche dopo. Monfort dice anche, già stato detto, che i misteri della vita di Cristo, gli eventi, i fatti storici della vita di Cristo, nel loro valore spirituale, sono già tutti presenti nell'incarnazione, fin dal primo istante. E Monfort dà anche una ragione molto bella, dice, in Gesù che si fa uomo già tutto è presente, quello che viene dopo, per tutti i misteri che vengono dopo, perché lui li aveva già da quel momento tutti accettati. L'accettazione, il consenso, il dire sì, già dà il valore a un evento, anche se poi dal punto di vista di cronaca si svilupperà dopo 5 anni, dopo 20 anni, ma già sono contenuti in quel primo momento, perché c'era la volontà di Cristo di vivere lì, la sua, ecco, eccomi, io vengo, Dio, per fare la tua volontà, riassume la missione di Cristo. Cristo viene nel mondo con questa intenzione, di essere presente, di essere disponibile a quello che il Padre voleva da lui, e questa disponibilità è di essere presente già per te in quel momento, anche se tu ancora non ci sei, anche se tu ancora non esisti, anche se tu verrai dopo 2000 anni, già era anche per te questo, perché Gesù aveva già intenzione di essere lì anche per te. E in quel momento chi era presente da parte dell'umanità? Maria, soltanto lei. Quindi Monfort spiega bene che nell'incarnazione da una parte c'è la Trinità, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, il Padre che decide di inviare nel mondo suo Figlio, il Figlio che accetta, che decide di farsi uomo, lo Spirito Santo per opera sua si compie in Maria l'incarnazione. Da parte della Trinità, da parte di Dio ci sono presenti le tre persone che operano. Dall'altra parte, in dialogo con l'umanità, non c'è tutti i milioni e miliardi di persone che verranno nella storia, quelli verranno un po' alla volta, ma c'è presente una persona, Maria, che in quel momento sintetizza, rappresenta tutti noi. Quel sì di Maria, quel consenso di Maria, è un consenso dato a nome nostro, è un consenso che raccoglie, che raggruppa, che contiene anche il nostro consenso, che arriverà dopo, arriverà col tempo, ma deve arrivare se vuole stare nel progetto di Dio. In quel momento Maria ci rappresenta tutti. Quindi Cristo comincia a essere presente nel mondo. Ecco, vengo, è un eccomi, io vengo per fare la tua volontà. E Gesù si rende presente con i fatti e con le parole. Diciamo queste due espressioni che poi ci verranno utili quando parleremo della memoria, fare memoria di Cristo, che vuol dire ricordare nel presente, rivivere nel presente non solo le sue parole, i suoi insegnamenti. Sì, io conosco il Vangelo, l'ho studiato, l'ho imparato a memoria, conosco le parole, ma conoscere gli eventi di Gesù, i fatti della sua vita, anzi prima della parola l'evento, perché paradossalmente anche se noi non avessimo la parola scritta dei Vangeli, noi avremmo comunque l'esperienza di Cristo, i fatti della sua vita, che sono rivelatori, sono rivelazione. Quindi in latino si dice factis et verbis, è un'espressione che poi c'è negli Atti degli Apostoli, primo versetto, c'è nel documento del Concilio quando parla della rivelazione, dice che Cristo si è rivelato a noi per mezzo di fatti, eventi della sua vita, prima, e per mezzo anche delle parole che spiegano, che ci aiutano a capire il senso degli eventi. E la legge di fondo di Cristo, ecco perché Cristo è presente nella storia, però già con una finalità, con la finalità di donarsi. Ho detto che la quarta parola è offerta, allora salto dalla presenza di Cristo che è per il sacrificio. Gesù dice: non c'è nessuno che ha un amore più grande di colui che dà la vita, di colui che dona la vita, di colui che regala la vita. Regalare la vita significa spendere la vita senza pensare a una ricompensa, senza aspettarci di essere pagati gratis. Donare a fondo perduto, donare, regalare. Ora Gesù ha donato la sua vita così, per amore puro, senza aspettarsi un ritorno. E Gesù dice, voi dovete cercare di vivere questo tipo di vita. È una vita offerta, è una vita donata, è una vita regalata per amore, come prova di amore. E quando nell'Eucaristia noi sentiamo dire, questo è il mio corpo dato per voi, questo è il mio sangue versato per voi, è un riassunto di quello che è stata tutta la vita di Cristo. C'è una vita regalata, una vita donata. Quindi la presenza di Cristo è per realizzare questa donazione, questa offerta, questo sacrificio. E poi Gesù, ecco, l'Eucaristia dice alla fine della sua vita, fate questo in memoria di me. Quindi anche voi fate lo stesso, non soltanto il segno del pane e del vino, ma tutti gli eventi della sua vita, quello che lui ha fatto, c'è questa donazione di amore, questo regalo quotidiano a fondo perduto della propria vita. Fate questo anche voi. E lo fate, se fate questo, questa è la mia memoria. Questo è il modo per rendermi presente sempre nella storia della Chiesa. Voi sarete i sacerdoti, cioè sarete coloro che permetteranno a me di essere presente continuamente nella storia, perché c'è qualcuno ancora che dona la vita per amore, come ho fatto io. Quindi Cristo dice, fate questo in mia memoria. Il mio ricordo sarà questo. E noi ogni volta che viviamo questa donazione di vita, noi rendiamo di nuovo presente Cristo nella nostra vita e anche nel mondo, nella vita degli altri. Quindi questo primo passo, e Gesù dice, per concludere questa prima parte, Gesù dice, in questo modo io sono in mezzo a voi, io sono sempre con voi. Quando c'è qualcuno che si riunisce nel mio nome, quando c'è qualcuno che dona la vita come ho fatto io per amore, io sono presente. Quindi è una forma di presenza forte di Cristo. Presenza di Gesù nel mondo, nella storia, nei secoli, nel divenire degli eventi. Presenza di Gesù nella vita personale di ciascuno di noi, nei nostri processi di trasformazione. E presenza di Cristo fino a che Egli venga, fino a che Egli ritorni. La dimensione scatologica, cioè sempre fino alla fine. Questa presenza di Cristo, noi abbiamo la possibilità di viverla, ma di vederla anche realizzata in Maria. Cioè Montfort innanzitutto dice, questa prima parte, presenza di Cristo, che significa per noi? Sappi questo, essere cosciente, perché se una cosa esiste, ma io non so neppure che esista, io non ne faccio esperienza, non mi tocca. Se io ho in questa sala piena di capolavori d'arte, bellissimi, ma buio, a luci spente, ci sono i capolavori, ma per me non ci sono, cioè non mi toccano, non li vedo, non li gusto, non esistono per me, esistono in sé, ma non esistono per me. Bisogna che noi, Montfort dice, bisogna che tu ti accorga di questa presenza, di Cristo. Cristo esiste nella tua vita, è esistito sempre, aspetta che tu apri gli occhi, aspetta che tu lo renda presente nella tua vita, aspetta che tu ti svegli e dici, ho capito, Cristo è qui, Cristo è presente, per me è presente, è da un po' che aspetta. E la preoccupazione di Montfort è proprio questa innanzitutto, non tanto di spiegarci la teologia, perché è come leggere sui libri, poi io me ne vado per la mia strada, ma è per farti capire, c'è questa persona che è un po' che è lì vicino, è un po' mi aspettassi che ti accorgessi di me, dice una canzonetta recente, no? Mi aspetto che tu ti accorga di me, mi aspetto che tu apra anche la porta della tua vita a me. Giovanni Paolo II, che è un grande monfortano, diciamo, no? Che ha vissuto la spiritualità monfortana in modo fortissimo, ecco, non a caso queste sue parole, aprite le porte a Gesù Cristo, non abbiate paura, spalancate le porte a Cristo. È proprio questo, rendere presente Cristo nella tua vita. Perché a noi basta chiudere gli occhi per rifiutare la luce. A noi basta chiudere gli occhi per rifiutare i capolavori che sono attorno a noi. E qualcuno ci dice, ma apri gli occhi, guarda, gusta, contempla. È una cosa bella per te, è una cosa che ti arricchisce, è una cosa che ti fa vivere meglio. È una gioia che io ti comunico, non è un peso da portare, non è un moralismo in più, non è un soffocare, è un realizzarti pienamente. Quindi ecco, Montfort ha queste attenzioni di aprirci gli occhi. Quando si parla di presenza, Montfort dice, e qui vorrei anche, dovrei applicare, per esempio nella consacrazione, Montfort dice, è una rinnovazione delle promesse battesimali. È come dire, tu sei già battezzato, tu sei già battezzata, ma è come se non lo fossi o non ci pensi abbastanza. Quello che io ti propongo, la consacrazione a Gesù per mezzo di Maria, che è un modo per rivivere, per rivitalizzare le promesse battesimali, non sono altro che uno sforzo per dire accorgiti del tuo battesimo, rendilo presente veramente, rendilo efficace nella tua vita. Quindi questa attenzione di Montfort. Secondo aspetto, dicevo, Maria. Maria è una protagonista per Montfort. Ora, quando noi diciamo che Montfort ha una spiritualità mariana, dobbiamo anche intenderci. La spiritualità di Montfort è una spiritualità cristiana, però è mariana anche perché Maria fa parte del mistero di Cristo, è stato già detto. Non possiamo, noi recitiamo nel credo, crediamo nell'incarnazione di Cristo nel seno di Maria, parliamo di Maria ogni giorno nella messa, non si può censurare, non si può togliere, non si può tagliare via, fa parte del dogma. Però Montfort dice, voglio farti capire bene cosa c'entra Maria. Ora, per Maria possiamo lo stesso anche percorrere queste parole chiave. Per Cristo non ho usato la parola memoria, non ho usato la parola trasformazione, ho usato la parola presenza e poi offerta, perché in lui, figlio di Dio, non c'è trasformazione, diciamo, come intendiamo per noi, che abbiamo bisogno di una progressiva trasformazione in Cristo. E anche il fare memoria, lui vive gli eventi della sua vita, poi dice a noi fai memoria. Per Maria possiamo prendere tutte e quattro queste parole, quindi Maria e l'Eucaristia, perché? Innanzitutto Maria è nell'incarnazione colei che accoglie Cristo, che rende presente, con la parola, rende presente Cristo nella sua vita. Ecco un altro eccomi, il primo era di Gesù. Eccomi, io vengo per fare la tua volontà. Qui c'è un eccomi di Maria che dice, eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me secondo la tua parola. È come dire, eccomi, sono qui, sono presente, ma sono presente non come una statua, sono presente come persona viva che vuole farsi coinvolgere e che vuole coinvolgere Cristo nella sua vita. Quindi l'incarnazione come accoglienza. E è una presenza. Maria si lascia coinvolgere e, accogliendo la sua vocazione inizialmente come madre di Cristo, dice, eccomi, sono qui per questo, mi rendo presente per il progetto di Dio. E poi vive, Maria vive con Gesù nello spazio e nel tempo della sua vita, quello che era iniziato all'incarnazione. Anche per lei all'incarnazione c'è la firma in bianco di tutto quello che poi viene dopo. Il suo consenso è il consenso a tutto quello che succederà dopo. E di fatto noi troviamo Maria in alcuni capisaldi che sono stati già detti in questi giorni. Maria è presente naturalmente nel mistero del Natale, la nascita di Cristo, la presentazione al Tempio, il ritrovamento di Gesù a Cana, al Calvario, alla Pentecoste e poi la sua gloriosa assunzione in cielo. Cioè Maria poi vive questi suoi eventi sempre in unione a Cristo. E ogni volta che Maria è presente, cioè ogni volta che il Vangelo ci ricorda che c'era Maria, la madre di Gesù, la sua presenza, anche per mezzo di lei avvengono delle trasformazioni. Cana di Galilea, l'abbiamo già citata, Maria è presente, non solo avviene la trasformazione dell'acqua in vino, opera di Cristo, ma la fede degli apostoli incomincia. Gli apostoli, i discepoli, credettero in lui, si dice, o meglio ancora, incominciarono a credere in lui. È una fede che inizia a Cana di Galilea. Avviene questa trasformazione negli apostoli. E c'è anche un'allusione alla prima comunità, perché gli esperti ci spiegano che a Cana di Galilea all'inizio ci sono come due inviti, dice ci fu lo sposalizio a Cana di Galilea, punto. Poi si dice c'era presente la madre di Gesù, punto, vuol dire che aveva ricevuto un invito, un cartoncino con l'invito, punto. Poi si dice c'era presente anche Gesù con i suoi discepoli, anche lui per un altro invito, cioè arrivano come da due strade diverse, un po' da separati in qualche modo, arrivano a Cana. Avviene questo fatto, questo primo miracolo, nasce, comincia la fede nei discepoli e alla fine Giovanni annota che dopo questo primo evento Gesù, con i suoi discepoli e Maria scendono a Cafarnao e stettero insieme per alcuni giorni. Voglio sottolineare che anche la primissima comunità con Maria avviene a seguito di questo fatto di Cana di Galilea. Gli esperti dicono, io non sono un esegeta, un biblista di professione, ma mi piace sottolineare questo, che anche la primissima comunità di Gesù, Maria e i discepoli avviene dopo questo segno di Cana di Galilea. Al Calvario ancora di più, al Calvario c'è ancora un eccomi, ecco, ecco, ecco tua madre, ecco tuo figlio. Quando c'è questo ecco è presenza, è presente Gesù che sta morendo sulla croce, vedendo ai piedi della croce sua madre e il discepolo dice ecco tua madre, ecco tuo figlio. Sono presenze che trasformano la persona di tutti questi protagonisti, in modo particolare qui per Maria e per Giovanni, il discepolo. Per Maria perché la sua missione di madre di Cristo si allarga adesso alla maternità spirituale di tutti noi. Quindi Maria ancora una volta accetta, accoglie che la sua missione sia per tutti. Ecco tuo figlio, ecco i tuoi figli, d'ora in poi tutti sono tuoi figli, dice Gesù a Maria. E lei accetta, li accetta tutti. Bonfort sottolinea questo, che Maria si prende cura di noi seriamente per obbedire al suo figlio Gesù Cristo. E c'è anche questa trasformazione nel discepolo, dice prendi Maria come tua madre, lui la prende con sé, la prende come sua madre. È una presenza trasformante, è una presenza di Maria che trasforma. Sottolineerei anche che oltre a questa presenza il Vangelo ci fa capire come Maria fa memoria. Maria medita, lo dice due volte nel capitolo 2 di San Luca, dice Maria da parte sua conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Lo dice due volte, ma vale per tutta la vita di Maria. Cioè Maria man mano che vedeva svolgersi la sua esistenza nelle varie situazioni di vita, con le persone che incontrava, con le parole che ascoltava, non sempre le capiva subito, non sempre coglieva il significato degli eventi che le succedevano, Maria li conservava nel suo cuore meditandoli, cioè non li conserva da museo, ma li conserva per dibattere dentro di sé, per interrogare sempre queste parole e questi eventi. E qui si apre l'impegno della memoria, fare memoria, l'Eucaristia è memoria. Allora faccio subito qualche applicazione su questo. Fare memoria significa non solo ricordare. Io l'anno scorso ho fatto un viaggio, mi ricordo che ho fatto questo viaggio. Sì, ricordo anche le emozioni, ma più o meno è un fatto di cronaca che ho registrato. Fare memoria in senso forte, memoriale si usa, significa ripresentare l'evento nella sua grazia spirituale, nella sua forza interiore, diremmo noi, nella sua carica, nella sua energia spirituale, opera dello Spirito Santo, noi rivivendo, ripresentando i fatti della vita di Cristo, questi eventi che sono salvifici hanno in sé un'energia speciale, particolare, una grazia speciale, che quando noi li rifacciamo, nel senso che li ripetiamo come a livello rituale, noi rendiamo di nuovo attuale la forza che questi eventi hanno avuto la volta in cui sono successi storicamente. Ora, fare memoria, dobbiamo prenderlo in questo senso forte. Fare memoria riguarda un passato. L'altro giorno, ieri, padre Corrado, in un accenno, parlando proprio di Cana, e commentando quello che Gesù dice, Maria dice ai servi, fate tutto quello che Gesù vi dirà. Ha applicato anche al passato e mi è piaciuto. Fate tutto quello che Gesù vi ha detto, vi dice e vi dirà. Perché fare memoria certo riguarda il passato, ma c'è anche fare memoria un allarme, un'attenzione, una vigilanza particolare per il presente, affinché ogni cosa che mi succede nel presente io lo possa vivere, succhiare fino in fondo il suo significato e anche il futuro. Ma il passato, voglio spendere una parola sul passato, perché noi abbiamo tutti un passato più o meno lungo, abbiamo una registrazione della nostra memoria di fatti, di parole, di persone incontrate, di situazioni vissute. Noi, non dico non sempre, ma mai riusciamo a vivere fino in fondo un evento che viviamo sul momento. Cioè noi ogni volta che viviamo un fatto, nel momento stesso non siamo capaci di succhiarne fino in fondo il valore. Lo mettiamo nella memoria, un po' lo viviamo, ce lo ricordiamo, abbiamo bisogno di ritornarci sopra dopo, perché sul momento siamo limitati, se è un evento gioioso, siamo presi dalla gioia, dall'euforia del momento, e poi passata una settimana magari non ci ritorniamo più sopra. Se è un evento doloroso, siamo presi dal dolore, dalla sofferenza del momento, lo viviamo come meglio possiamo, poi passato, diciamo, meno male che è passato, e non ci ritorniamo più sopra. Invece fare memoria vuol dire ritornarci sopra, a mente serena, con più disponibilità di fede dentro di noi, rivisitare il nostro passato, perché noi abbiamo nel passato tante cose che non sono ancora sistemate, non sono ancora guarite se erano ferite, oppure non sono ancora del tutto appropriate se sono eventi belli. Noi dobbiamo ripercorrere il passato, ritornarci su. E se in un primo momento, nel momento in cui abbiamo vissuto quei fatti, li abbiamo vissuti un po' male, li abbiamo vissuti con il muso lungo, li abbiamo vissuti imbronciati perché ci hanno fatto soffrire, ritornandoci sopra più tardi, noi scopriamo che anche quegli eventi contenevano una grazia. Anche quegli eventi, nella luce del Signore, volevano farci crescere. Anche quegli eventi erano preziosi per noi. E noi non ci siamo accorti, sono dei capolavori a luce spenta, sono delle cose che noi sono nostre ma che abbiamo conservato là, chiuse nell'armadio. Dobbiamo rivisitare, dobbiamo riprenderle questi eventi. Fare memoria significa di nuovo rendere presente Cristo anche negli eventi della nostra vita, ma renderlo presente in un modo trasformante, in un modo di fede, in modo che noi facendo memoria, alla fine la nostra vita risulta cambiata. Ecco una dinamica eucaristica anche applicata, fatto questa applicazione alla nostra vita, la nostra vita personale, individuale. Fare memoria significa tutto questo. Maria, ecco questa frase che viene ripetuta nel Vangelo, meditava e conservava nel suo cuore fatti e parole, che operano una trasformazione. Maria lo fa per lei, perché accetta di trasformare la sua vita, da madre di Cristo anche in madre allargata a tutti i cristiani. Quindi è la conseguenza della sua maternità divina che si realizza nella maternità spirituale, come noi la chiamiamo. E Questa disponibilità di Maria diventa anche un'offerta. Noi diciamo stabat mater dolorosa, stabat, stava in piedi, ma addirittura prima di tutto era presente. Maria è presente agli eventi e si rende disponibile a recitare la sua parte, si rende disponibile a lasciarsi lei trasformare e lasciandosi trasformare poi trasforma anche quelli con cui viene in contatto. Questo vale anche per noi. Noi viviamo rivisitando, rendendo di nuovo presente Cristo in un modo più forte nella nostra vita, la nostra azione, la nostra dimensione spirituale diventa anche contagiosa per gli altri in modo positivo, diventa anche trasformante per gli altri, diventa apostolato e l'offerta, il sacrificio, la donazione di sé non è soltanto per un sacrificio gradito a Dio, prima di tutto, ma è un sacrificio che cambia il mondo, perché se la logica del mondo, invece di essere di violenza, di egoismo, di chiusura, di interessi personali, fosse per tutti donazione gratuita, sarebbe cambiato il mondo. È facile da capire questo. Quindi il nostro stile di vita, la presenza che ci trasforma, cambia noi e cambia gli altri. È la dimensione di offerta, è la dimensione anche apostolica. Monfort dice comunicare agli altri quello che tu hai sperimentato. E nelle quattro formule, diciamo, che nella consacrazione si usano, io non cito espressamente Monfort per una ragione, per due o tre ragioni. Primo, perché non c'è molto tempo. Secondo, perché non so chi di voi conosce in che misura conoscete gli scritti di Monfort. Sicuramente qualcuno ne conosce di più, qualcuno di meno, e ognuno ha il diritto di fare il suo cammino, ma se io usassi troppo i testi qui, ecco, andrei incontro di più a qualcuno e di meno agli altri. Però la sostanza è questa. La sostanza è questa. Quando Monfort parla della consacrazione come pedagogia che va vissuta con quelle quattro pratiche interiori, lui le chiama, per mezzo di fare tutte le cose, per mezzo di Maria, con Maria, in Maria e per Maria. Se io le ripeto spiegandole leggermente, voi vedete come vanno a coincidere con i discorsi che stiamo facendo. La prima è per mezzo di Maria, vuol dire decidi di prendere Maria con te nella tua vita, decidi di obbedire a Cristo dalla croce che ti ha detto ecco tua madre, prendila come madre, questa è la porta. Decidi di rendere presente Maria nella tua vita, fa come per Cristo, fa che Maria sia presente nella tua vita, non ignorarla, non far finta di niente, perché lei è una protagonista, lei per opera, per volere di Dio si è realizzato il mistero dell'incarnazione in lei e per mezzo di lei. Quindi per mezzo di Maria decidi di aprire la porta a Maria, come ha detto a San Giuseppe, non temere di prendere con te Maria. Prendi Maria con te nella tua vita spirituale. E come diceva Giovanni Paolo II, è vero a Gesù per Maria, è vero, però dice a Maria per Gesù prima, perché dice è Gesù che ci dice vai da Maria, è Gesù che dice prendi Maria come tua madre. Poi noi andiamo per volontà di Cristo, per Gesù, per mezzo di Gesù, andiamo a Maria. Maria poi ci guida nel cammino e ci riconduce a Gesù, ci riconduce a Gesù. Quindi per mezzo di Maria. Poi il con Maria è spiegato da Monfort come un'esemplarità, cioè prendi Maria come esempio, come modello, proprio da principiante. Come faccio per camminare spiritualmente? Monfort dice, immagina che Maria sia al tuo posto, immagina che Maria stia compiendo l'azione che stai compiendo tu. All'inizio ci penserai esplicitamente, sempre, poi piano piano, anche senza pensarci esplicitamente, tu ti troverai a fare le azioni tue come se fossero fatte da Maria. Perché? Perché acquisterai piano piano lo spirito di Maria. Ecco, santa citazione già fatta di Sant'Ambrogio, avrai in te lo spirito di Maria per vivere come lei vivrebbe la tua azione, che poi è come vuole Cristo, in unione a Cristo. Quindi il con Maria è di fare il cammino. Fino a quando? Fino, terzo passo, fino a quando tu sarai arrivato a vivere in Maria, totalmente immerso in Maria, cioè ad aver assimilato talmente lo spirito di Maria
che vivrà in lei come in un paradiso, immersa nel suo habitat saturo di Dio. Monfort dice che Maria è talmente satura di Dio, un'atmosfera satura, se tu ti immergi la respiri quell'atmosfera, non puoi farne a meno. E Maria è talmente satura di Dio che chi viene a contatto con Maria e sta con lei viene a essere lui stesso saturato di grazia come Maria. Quindi lì Maria, che è una dimensione mistica, è una dimensione alta, Monfort non la spiega troppo, perché dice, usa delle immagini, dei simboli, appunto, di città di Dio, paradiso di Dio, ti troverai a vivere immerso in Maria. E poi dice anche, io non ti so descrivere come avvengono queste cose, perché lo Spirito Santo si incaricherà lui di farti fare i passi, si incaricherà lui in poco tempo, in meno tempo di quello che tu pensi, ti conduce a vivere in Maria. E la quarta, il termine, e la quarta è per Maria, che è la dimensione apostolica. Per Maria significa, per Monfort, non accontentarti di vivere tu queste realtà, fai in modo che quello che tu hai sperimentato fallo conoscere anche agli altri. Quindi onorare Maria, diffondere, farla conoscere, non è solo per pubblicità, ma è per dire, è un dovere tuo di interessarti anche dei tuoi fratelli, è un dovere tuo anche di portare all'ovile altre pecorelle, di imitare Cristo come pastore. E quindi ecco il per Maria. Mi fermo qui per adesso, poi domani continueremo un po' sulle altre due parole chiave che ho detto. Quindi questa sera ho sottolineato di più la presenza e il fare memoria. Domani parleremo un po' di più della nostra trasformazione progressiva, graduale, e anche la finalità di arrivare all'offerta, al sacrificio di donazione e di amore, ma soprattutto ecco l'itinerario spirituale che ci è chiesto. Ma già questa prima parte ci mette in luce innanzitutto di più le figure di Cristo e di Maria, che sono esempio per noi, quindi danno la prospettiva di tutto il nostro cammino spirituale, cioè di essere come Maria negli eventi di Cristo e anche comprendere come i nostri eventi devono essere trasformati, devono essere assimilati da noi, presa di coscienza sempre più profonda, per divenire anche noi talmente aderenti a Cristo. Un'espressione che usa Berulle, la scuola francese da cui dipende Monfort. Imitare, non solo imitare le azioni di Cristo, ma fare le nostre azioni come l'ha fatto Cristo, aderire non alle sue azioni, perché le sue sono sue storicamente. Se Gesù andava a piedi, non è che dobbiamo sempre andare a piedi noi, che non possiamo usare la macchina. Non è materialmente che va imitato, ma va imitato nei suoi atteggiamenti interiori, quelli che Berulle chiama gli stati d'animo, gli stati di Gesù. Aderire, immergerci totalmente negli stati di Gesù, in modo tale che noi ci comportiamo come Gesù, in modo da poter dire come San Paolo, non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive.